Sono passati 400 anni dal decreto dell'Indice del 5 marzo 1616 che proibisce la diffusione di alcuni testi a sostegno della teoria eliocentrica introdotta da Copernico. È questo il primo episodio critico del caso Galileo, accusato di aver rilanciato la concezione copernicana. Il decreto è la premessa della condanna emessa 17 anni dopo, ma soprattutto un fondamentale snodo della storia, ha affermato Monsignor Sanchez de Toca, sottosegretario al Pontificio Consiglio della Cultura.
È il quarto centenario di un decreto che ha segnato nel bene e nel male la storia della nostra civiltà. Vogliamo rileggere il passato in un clima che 100 anni fa sarebbe stato impensabile.
Sulla natura di questo decreto si è soffermato il professore Ugo Baldini.
Comunemente il decreto del 5 di marzo del 1616, emanato dalla Congregazione dell'Indice, non dal Sant'Uffizio, come qualche volta capita di trovare scritto, viene presentato come un decreto di proibizione del copernicanesimo, dell'eliocentrismo. Questo non è esatto. L'Indice non aveva titolo per qualificare ereticalmente qualsiasi idea. Questo spettava al Sant'Ufficio. La dottrina viene qualificata come falsa e del tutto contraria alla Sacra Scrittura. L'Indice sta attento a non usare la parola eresia, non gli competeva.
Il rapporto tra fede e scienza ha vissuto proprio a partire dal caso Galileo travagliate tappe. Ora questo percorso è segnato dal dialogo che fiorisce nella distinzione e non nella separatezza. Proprio Galileo, ha affermato il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, è tra gli artefici di questa operazione di distinzione.
Noi dobbiamo essere grati a lui come teologi, perché ha distinto chiaramente i due livelli, i due percorsi, consapevole della polimorfia della conoscenza, che la conoscenza umana non è soltanto istradata su un canale che sia pure nobile come il canale scientifico.
Al centro dello scontro legato alla teoria copernicana rilanciata da Galileo, ha ricordato il professor Paolo Galluzzi, non c'era solo una questione tecnica di astronomia, ma la concezione della centralità dell'uomo che escludeva un sistema eliocentrico.
A creare smarrimento era anzitutto l'idea che la Terra, sede del genere umano fine ultimo della creazione, venisse sbalzata dalla nobile posizione al centro dell'universo in una dimensione priva di connotazioni privilegiate e per giunta costretta a ruotare come una trottola sul proprio asse mentre compie un enorme percorso annuo intorno al Sole.
Galileo, ha aggiunto il professor Michele Camerota, delimita chiaramente il perimetro di riferimento delle sacre scritture.
L'autorità delle sacre lettere concerne, secondo Galileo, solo il dominio di quei discorsi che esulano dalla nostra capacità di riscontro empirico e razionale.
Per questo Galileo, ha spiegato il professor Massimo Bucciantini, indica l'esigenza di un'autonomia della ricerca scientifica.
Per lui aveva un unico significato: porre i fenomeni della natura sotto l'esclusivo potere conoscitivo dei matematici, lasciando all'autorità dei teologi le sole questioni di fede e di morale.
La legittima autonomia delle scienze e la controversia legata a Galileo è stata al centro dell'intervento di Monsignor Francisco Ladaria Ferrer, segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, che ha ricordato tra l'altro quanto scritto su tale questione dai padri del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Nel testo della Costituzione, Gaudium et Spes, scrissero infatti: ci sia concesso di deplorare certi atteggiamenti mentali che talvolta non sono mancati nemmeno tra i cristiani, derivati dal non avere sufficientemente percepito la legittima autonomia della scienza, suscitando contese e controversie. Essi trascinarono molti spiriti fino al punto da ritenere che scienza e fede si oppongano tra loro.
La scienza ha dunque una sua legittima autonomia, ma scienza e tecnologia, osservato il professor Massimo Firpo, membro dell'Accademia dei Lincei, pongono serissime questioni morali. Il caso Galileo, ha aggiunto, è anche emblematico per comprendere la relazione tra Chiesa e storia.
Il caso Galileo mi pare riproporre ancora una volta la sua straordinaria modernità, non solo nell'ambito oggi più vivo che mai del rapporto tra scienza e fede, ma in quello non meno sensibile del rapporto tra Chiesa e storia, tra una Chiesa che ovviamente è e non può non essere storia, che si muove dentro la storia, che dunque cambia, evolve, talora si contraddice, come nel caso di Galileo sbaglia, e una Chiesa che in nome della verità di cui si sente depositario, quella stessa storia giudica, cerca di indirizzarla e guidarla secondo i suoi criteri e i suoi valori. La bimillenaria durata storica della Chiesa è senza dubbio una ragione dell'autorevolezza della Chiesa, del suo prestigio, della sua forza, della sua penetrazione sociale, della sua identità, ma quella bimillenaria storia è anche un fardello che rischia qualche volta di diventare troppo pesante per traghettarlo tutto quanto verso il futuro.
La passione per la conoscenza ha dunque segnato l'opera di Galileo. La sua non è la vita raccolta di un pensatore assorto, ma quella intensa e combattiva dell'innovatore che, conscio di una missione scientifica, deve sgombrare il campo dai pregiudizi e scontrarsi con istituzioni che rappresentano dottrine tradizionali. Galileo, ha detto Flavia Piccoli Nardelli, presidente della Commissione Cultura della Camera, è l'emblema di una via nuova che si apre al metodo scientifico moderno.
Galileo non è solo il simbolo della fisica moderna, di cui è unanimemente riconosciuto come uno dei padri fondatori, ma anche quello della passione intellettuale, dei suoi culmini e dei suoi limiti.